Il pilotaggio, un romanzo. Quarto capitolo di Antonio e Cinzia Tenisci, Equipe Chieti 3. La preghiera e la regola di vita. Coppia pilota Chiara e Federico. Coppia 1 Antonella e Andrea, infermiera e medico, turni di lavoro. Coppia 2 Luisa e Luigi, casalinga e operaio, nervoso con i colleghi, non hanno figli, quasi 30 anni di matrimonio. Coppia 3 Paola e Patrizio, pensionati, la figlia si sposa, preparativi dopo 2 anni di convivenza. Coppia 4, Maria e Mattia, professoressa di religione e contadino, stanno cercando di avere un bambino che non arriva dopo averne perso uno 13 mesi fa. Coppia 5, Franca e Fabrizio, ingegnere e disoccupato, lui è ateo. Consigliere, Don Giorgio. La mansarda della casa di Maria e Mattia è spoglia ma accogliente. Alcuni scatoloni messi in un angolo ci ricordano che questi ragazzi sono giovani e alle prese con un trasloco. Mia moglie Chiara è seduta di fianco a me e fissa la candela accesa al centro del tavolo dove siamo tutti seduti. Don Giorgio stasera è stranamente silenzioso. Chiara sorride e prende la parola. Siamo felici di rivedervi dopo un mese, sempre puntuali e presenti. Io e Federico vi ringraziamo per l'accoglienza. Maria le stringe la mano e ringrazia con un cenno. La nostra casa è in subbuglio, mancano alcuni mobili nella sala da pranzo, le tende alle finestre e i lampadari, ma siamo felici di avervi qui. Mattia è in difficoltà, abbassa lo sguardo e inizia a parlare con un filo di voce. Facciamo quel che possiamo. Le spese sono tante e il mio lavoro di contadino non mi permette di fare molto di più. Mio caro Mattia, siete bellissimi così. Chiara lo interrompe. Ogni coppia in questa stanza ha passato ciò che state passando voi e vi posso assicurare che è uno dei momenti più belli da vivere insieme. Se solo non avreste dovuto portarvi le sedie da casa. Alla frase di Mattia, Don Giorgio ride fragorosamente. Siamo in questa mansarda spoglia, ci siamo messi tutti comodi e se ci contiamo siamo 13, ma almeno non ci sarà nessuno che ci tradirà stasera. Tutti ridono con lui tranne Maria, che ribatte triste. Avremmo tanto voluto essere almeno uno in più, ma proprio non ci riusciamo. Lo volete tanto questo figlio, vero? Mattia annuisce senza rispondere. Vedo lo sguardo perso di Chiara e mi affretto a intervenire. E allora, l'argomento di oggi è quello giusto. Parleremo della forza della preghiera e delle proposte diverse del metodo END. Patrizio ha un'espressione curiosa. Che genere di proposte? Il pensionato è sempre quello più svelto a cogliere le nostre intenzioni. Gli sorrido e rispondo. Abbiamo diversi modi di pregare e il movimento se ne fa portavoce. Infatti, possiamo farlo in modo personale o di coppia, in famiglia e in equipe. Non vorrete chiedermi di pregare? Fabrizio si allarma. Non devo dimenticare che sostiene di essere ateo. Chiarisco subito che non possiamo parlare di un dovere di pregare. Anche perché dopo il dovere di sedersi che ci avete spiegato nel secondo incontro sarebbero state davvero troppe le imposizioni. Don Giorgio continua a sorridere. Infatti, la preghiera non è un dovere, ma un bisogno primario, un'esigenza vitale, direi. Di certo non per me. Fabrizio non termina la frase, fulminato da un'occhiataccia di sua moglie Franca. Così trovo il modo di continuare. Pregare nella pienezza è un'esperienza difficile, come farlo insieme, marito e moglie. Siamo abituati a farlo in modo personale. Ci avete mai pensato? La padrona di casa annuisce. Non riesco a pregare insieme a Mattia. Forse perché non ci abbiamo mai provato. Il contadino risponde sincero e questo mi lascia ben sperare. Davvero proveresti a farlo con me? Maria attende una risposta e tutti gli sguardi si spostano sul giovane marito. Iniziamo in equipe. Siamo qui per questo oppure no? Don Giorgio appoggia la mano sulla spalla di mia moglie. Hai visto che successo che state ottenendo? Meglio di 2 mesi di omelie sul perché Gesù ci chiede di pregare. Mattia riprende la parola senza aspettare una risposta da Chiara. Ci avete insegnato che siamo una comunità di coppie in cammino. Come dobbiamo pregare insieme? Sono molto contento di questa domanda. Ogni equipe struttura il suo momento di preghiera, che inizia possibilmente con una pausa di silenzio, in modo da preparare il clima giusto che vuole essere rottura dalla frenesia della vita di tutti. po' di sano raccoglimento non fa mai male. Annuisco a Don Giorgio, ma è Chiara che mi ruba la parola. Molte volte si fa un giro di preghiera dove ogni coppia può esprimersi senza obbligo, tanto è vero che è anche possibile restare in silenzio. L'importante è che ci si senta liberi di pregare nei tempi e modi che si preferisce. Infine, ogni riunione si chiude con una breve preghiera, di solito con la recita del Magnificat, la preghiera che le END hanno fatto propria e che ci fa sentire in comunione con l'equipe di tutto il mondo. Fabrizio sbuffa. Lo sapevo che si pregava troppo in questo movimento. Tanto non ti riguarda, lo farò io per te come al solito. La moglie lo zittisce con un misto di rimprovero e dolcezza, che a me sembra piuttosto rassegnazione. Franca, tu sei ingegnere e quindi molto razionale per definizione. Scusami se mi permetto, ma credo che un tentativo potrebbe essere fatto, un modo di fare che sarà comune a tutti. Fabrizio alza lo sguardo facendo una smorfia irridente. Tempo sprecato con me, si affretta a precisare. Perdonatelo, sospira Franca. Si diverte a fare l'impertinente e pensa pure di essere simpatico. Osservo le facce sorprese degli altri. Chiara sa bene cosa sto per dire e mi lascia fare, ma il più curioso è Don Giorgio. Caro Federico, che stai per inventarti? Chiede Sornione. Lascio passare ancora qualche istante e passo a Fabrizio il bicchiere di vino rimasto pieno dalla cena. Se ti chiedessi di fare qualcosa per cui non devi pregare, la faresti? Devi convincermi prima e poi brinderò con te. Ti sto per presentare un'altra proposta del metodo END che si chiama regola di vita. Credo che tu sia impazzito, non credo che io possa mai diventare un monaco. Nessuno di noi diventerà monaco, eppure il movimento ci chiede di scegliere un obiettivo preciso su cui impegnarsi nel rapporto con Dio o con gli altri, obiettivo verso il quale tendere in un periodo che può essere un mese, sei mesi, un anno o addirittura per sempre. Non una regola rigida, ma un mezzo per aiutare ognuno a progredire nel cammino di fede alla luce di un progetto comune. E chi lo dovrebbe decidere questo obiettivo? Mia moglie? No, Fabrizio. L'obiettivo deve essere alla portata delle nostre capacità. Questo significa conoscere se stessi. Nessuno può sostituirsi a noi per stabilire la regola di vita. Quindi la decido io e non mia moglie? La regola vale per tutti. Ognuno la sceglie a seconda delle proprie capacità. Può essere intima e personale e non c'è obbligo alcuno di condividerla. Fabrizio sembra pensarci un po'. Poi afferra il bicchiere e lo alza verso di me. Per la preghiera non ti prometto nulla, ma penserò seriamente a questa mia prima regola di vita, senza però farlo sapere a mia moglie. Continua.